Come dire, di passaggio, no, però è il suo paese in Italia, il presidente dell'Associazione Italiana Esperti d'Africa ed anche istruttore capo della Poaching Prevention Academy, un'organizzazione che in Namibia e in altri paesi africani si occupa di addestrare i ranger contro i cacciatori di frodo, è anche direttore della formazione dell'African Field Guides Association e da oltre 10 anni collabora con Tour Operator, il Diamante, con la Wilderness Safaris come guida e Ranger, e ha pubblicato libri e guide sulla Namibia, il Sudafrica, il Botswana. Insomma, è scrittore, ma l'ho presentato all'inizio del programma come cacciatore di bracconieri. Benvenuto, Davide Bomben.
Grazie a voi e grazie a tutti i vostri ascoltatori. Buona giornata.
Davide, buona giornata. Sì, buon pomeriggio, è bello averla qua con noi alla Rete 2. Davide Bomben è tante cose se l'abbiamo con noi al telefono, e anche perché proprio di recente, tra le sue pubblicazioni, la più recente è una uscita per Longanesi, intitolata Sulla pista degli elefanti. Prima, però, questa etichetta che le ho appioppato, forse non sono neanche stato il primo e non sarò l'ultimo, cacciatore di bracconieri. Vorrei, magari prima di sentire se le va questa etichetta, descrivere la fotografia che si può trovare nel sito internet che presenta il libro intitolato Sulla pista degli elefanti. La ritrae con degli occhiali da sole, un cappellino in color mimetico, una specie di tuta militare, un fucile, immagino, che è un'arma, insomma, potente, una radiolina, una barba bella spessa, uno sguardo difficile da decifrare con gli occhiali. E allora.
Per parafrasare Jessica Rabbit, io non sono cattivo, mi disegnano così o mi ritraggono così nelle fotografie. Bisogna essere sinceri, il mio è un lavoro particolare, ma io sono in primis un conservazionista e sicuramente appassionato di natura e degli animali africani. Questa è la primissima cosa. Per poter difendere, diciamo così, la bellezza anche un po' fragile di quest'Africa meravigliosa, a volte però bisogna scendere un po' a dei compromessi. E questi momenti compromissori a volte ci portano di fronte a delle scelte e anche all'utilizzo di strumenti che possono sembrare non proprio ortodossi, come nel caso del sottoscritto, l'utilizzo di armi per la propria difesa o per la difesa dei ranger che appunto lavorano. Bisogna subito sfatare un primissimo mito: le armi non utilizzate dai bracconieri. Non è questo il motivo per cui abbiamo quelle armi. Le armi sono a nostra tutela se un bracconiere dovesse rivolgere la canna del suo fucile nei nostri confronti. Quindi è uno strumento di autotutela e di tutela dei ranger con i quali collaboriamo. Non viene utilizzato con il primo scopo di fermare o di sparare un bracconiere. Mi raccomando, questo è importantissimo.
È importantissimo, ma per avere un'idea delle situazioni che lei incontra, quella della legittima difesa è un'ipotesi remota o succede?
Erano le 2 circa del mattino di esattamente 4 giorni fa. Mi trovavo insieme a Stefano Borghi, che è un militare dell'esercito italiano in Sudafrica. Eravamo lì per una missione di formazione per conto del Parco Nazionale di Trasberg in Sudafrica. Veniamo attivati attraverso una telecamera nascosta, troviamo appunto il punto dove questi bracconieri stavano transitando. Arriviamo nella zona, attendiamo le prime luci dell'alba, troviamo i loro passi, le loro impronte, tracciamo per circa 4 ore, perché questo era il tempo in cui loro effettivamente si erano introdotti prima del nostro arrivo, riusciamo a trovare il punto di entrata ed anche il punto di uscita. Per fortuna quella notte non è accaduto niente.
Per
Peccato che
fortuna sì.
invece ieri mattina i nostri ragazzi sono usciti, hanno fermato quest'auto con 3 bracconieri, l'hanno visto uscire dal parco e dopo 80 chilometri di corse e rincorse effettivamente sono riusciti a fermarli. 2 sono fuggiti dandosi la macchia, uno è rimasto dentro il mezzo. Peraltro, guardi, noi siamo andati lì e una delle motivazioni per cui eravamo presenti era per insegnare loro proprio a fare i blocchi sui veicoli e anche i controlli sui veicoli. L'hanno utilizzato neanche il giorno dopo la nostra lasciata, appunto la nostra partenza. Hanno trovato all'interno, ahimè, 3 corna di rinoceronte, un fucile col silenziatore e l'accetta che hanno usato per svettare queste corna dai nostri rinoceronti.
È vivida la narrazione di Davide Bomben, che appunto scrive: l'Africa la conosce benissimo. Lui, classe 1978, questo continente, soprattutto il Sub-Sahara, lo frequenta da giovanissimo. Ci racconta come è nato l'amore e come è diventato quello che è diventato.
L'amore in me penso sia scaturito prima ancora che io uscissi dal grembo materno, perché i miei genitori scelsero il Kenya come destinazione del loro viaggio di nozze e un po' inaspettatamente, dopo 9 mesi, arrivò il rompiballe, se posso dire questo termine in radio. Effettivamente mi è stato ripetuto per tante volte durante la mia vita. Il rompiballe che da subito manifesta un'incredibile passione e amore per questa terra, anche solo guardandola in televisione o aspettando che mio padre ritornasse dai suoi numerosi viaggi. Ci ritorna a 2 anni e mezzo e lì scatta qualcosa di fortissimo. Un legame forte, probabilmente qualcosa che esisteva già nel mio DNA. Il tutto si sviluppa in maniera unica a 12 anni, quando mio padre mi portò in Zimbabwe. Io ero sempre insieme a lui in questi meravigliosi viaggi e mi fa incontrare questo esemplare di rinoceronte, ahimè orfano, ormai adulto, ma cresciuto di fatto dagli ranger di questo centro nel nord dello Zimbabwe. E il ranger mi dice: "David, go down, scratch belly", vai lì e grattagli la pancia. Io senza paura, o forse con un minimo, diciamo così, di
Timore.
tensione, incomincio a grattargli la pancia. Dopo 20 minuti, fra lacrime per la soddisfazione, l'emozione, immaginatevi che cosa vuol dire per un cucciolo d'uomo di 12 anni avere un'emozione come questa, io mi sposto e il rinoceronte non pago del primo grattino, praticamente si sposta dall'altra parte, mi si appoggia con l'altro fianco, allunga la zampa e mette questo verso con una specie di soffio proprio di soddisfazione, di felicità, e si fa grattare dall'altra parte.
Alla
Lì è stato il
faccia,
momento in cui ho deciso la vita
sì,
mia, che è quello che sto facendo adesso.
alla faccia dell'imprinting. È curioso, è buffo perché ho pensato così, ho pensato a un episodio che ho vissuto io invece allo zoo, ahimè, di Zurigo, una buona e bella struttura che sta migliorando parecchio le cose per gli animali che ha, naturalmente in cattività, e stavo proprio pensando a una scena a cui ho assistito qualche anno fa, dove uno dei custodi accarezzava appunto un rinoceronte ed era una scena magnifica da vedere, ma quello che ha vissuto lei chiaramente è ancora un'altra cosa. Io direi di fare una breve pausa musicale con Rolando Alasserì e poi torniamo a parlare della sua attività, del suo libro e delle implicazioni etiche.
Prepárame mi café, que me voy para el trabajo. Acuérdate que me gusta que tenga el azúcar bajo.
Menéalo, que tiene el azúcar bajo. Menéalo, que tiene el azúcar bajo.
Mi mujer es complaciente, no me da mucho trabajo. Me mueve mi cafecito, si tiene el azúcar bajo.
Menéalo, que tiene el azúcar bajo. Menéalo, que tiene el azúcar bajo.
Óyeme bien, amorcito, no me tires a relajo. Menea mi cafecito, que tiene el azúcar bajo.
Menéalo, que tiene el azúcar bajo. Menéalo, que tiene el azúcar bajo.
Hay que pulirla conmigo, porque yo el tono no bajo. Y me gusta mi café, que tenga el azúcar bajo.
Menéalo, que tiene el azúcar bajo. Menéalo, que tiene el azúcar bajo.
Prepárame mi café, que me voy para el trabajo. Acuérdate que me gusta que tenga el azúcar bajo.
Menéalo, que tiene el azúcar bajo. menealo, menealo, que tiene la azúcar abajo.
Hay que pulirla conmigo, porque yo el tono no bajo, y me gusta mi café, que tenga la azúcar abajo.
Menealo, menealo, que tiene la azúcar abajo. Menealo, menealo, que tiene la azúcar abajo.
Capatina a Cuba, ritorniamo a bomba in Africa, bomba lo dico così proverbialmente, siamo pacifici, l'ha fatto capire molto bene Davide Bomben col quale siamo al telefono, lui è un ranger, è una guida ed è anche autore di libri, l'ultimo sulla pista degli elefanti pubblicato da Longanesi. E che cos'è Davide Bomben? Una sorta di autobiografia, il sottotitolo è La mia vita in difesa dell'Africa.
Io racconto molte storie vissute in primissima persona ed ho cercato anche di inserire all'interno di questo libro storie che ho sentito dalla viva voce di colleghi e ranger che ho formato ed addestrato nel tempo. Più che un libro autobiografico vorrebbe essere un libro che racconta l'eroismo dei ranger, che vuole essere un vero e proprio applauso e ringraziamento per l'enorme sforzo che questi uomini e donne, ricordiamoci, uomini e donne, fanno tutti i giorni. Considerate che lo scorso anno sono morti oltre 100 ranger nel solo continente africano, molti dei quali ovviamente durante lo svolgimento del loro lavoro, pertanto con conflitti a fuoco. Notizia molto recente di Rachel Matumbwa, una donna 25enne, uccisa proprio in Congo durante, diciamo così, il trasferimento di alcuni turisti. Due mesi prima ero in Namibia, sempre in addestramento, ricevo una telefonata proprio dal Congo, dove Anthony Cher mi comunicava fra le lacrime che non riusciva a togliere il sangue di 6 ranger che erano stati uccisi durante un'imboscata. E storie come queste ce ne sarebbero tante da raccontare. In quel libro racconto la forza di uomini che per 200, 300, 500 dollari americani al mese rischiano la vita e spesso e volentieri lasciano figli orfani e mogli vedove. Questo è il motivo per cui ho scritto il libro.
Allora, un lettore del libro d'eccezione e che ci ha detto al telefono a microfono spento mentre registravamo l'intervista che gli è anche molto piaciuto, glielo dico in anteprima Davide Bomben perché non gliel'abbiamo riferito prima, è Fulco Pratesi, fondatore e presidente onorario del WWF. Sì, perché quando l'abbiamo chiamato e gli abbiamo detto di questa nostra chiacchierata oggi, l'ha detto che l'ha letto e che gli è anche piaciuto molto. E allora, però, questa è una bella soddisfazione.
Grazie di cuore.
Guardi,
io
Davide,
collaboro con Isabella, la figlia, e il WWF ed è un organismo importantissimo, non solo per l'Italia, ma perché ha portato il concetto di conservazione e preservazione in tutto il mondo. Quindi ringrazio con grande anche trasporto emozionale il signor Fulco Pratesi per aver speso queste parole positive nei confronti del libro. Grazie mille.
Allora, ascoltiamo le sue parole con raziocinio, non solo trasporto emotivo, sulla importanza del contrasto sul campo al bracconaggio. Sentiamo Fulco Pratesi.
È un lavoro, secondo me, indispensabile, perché un patrimonio come quello della fauna, grande fauna africana, ma non solo grande, è un patrimonio di tutti, soprattutto di quei paesi che sono in sofferenza per la fame e per la povertà. E se gli togliamo questo unico grosso oggetto di turismo, soprattutto di valorizzazione locale, gli togliamo tutto. E non c'è nessuna pratica che possa essere considerata nociva o eccessiva per salvare un patrimonio come quello. Qualsiasi azione di forza per difendere questo patrimonio è come se in un paese come l'Italia, un altro posto, fosse un gruppo di vandali che andassero a sfasciare per esempio la pietà di Michelangelo o i bassorilievi dei templi, penso che ogni forma di difesa sarebbe necessaria, anche se qualche volta, specialmente in questi posti più lontani e più selvaggi, può succedere anche che qualcuno ci lasci la pelle, ma però bisogna pensare sempre al valore che questa fauna ha per dei popoli oggi purtroppo sovrasfruttati e poveri. Come diceva Filippo Dell'Imburgo, ex presidente del WWF internazionale, se dovesse crollare il Colosseo sarà facile ricostruirlo avendo le carte, avendo i disegni. Se dovesse comparire il rinoceronte indiano, nulla potrà mai più ridarcelo. E questo è molto importante per la nostra storia e per la nostra vita.
È un esempio forte, una provocazione, perché chiaramente accostare il Colosseo o altre sculture, so che ci sono state fatte anche altri accostamenti, quindi dei beni tipo materiale, culturali, con gli animali, così colpisce l'immaginario ed è forse la forza di questa comparazione. Cosa ne pensa Davide Bomben?
Io difficilmente riuscirei a dare maggior valore alle parole e agli sforzi già compiuti al WWF rispetto a ciò che Fulco Pratesi ha già fatto in questo momento nella sua intervista. Quello che vi posso dire è che oggigiorno dobbiamo dare il valore all'animale vivo che sia superiore a quello dell'animale morto. Questo è l'unico modo per salvaguardare la fauna africana, che non è semplicemente un, diciamo così, elemento naturalistico per noi appassionati di natura, ma diventa uno strumento di arricchimento per interi paesi e regioni africane. Pensate che l'Organizzazione Mondiale del Turismo ha dichiarato che ci sono circa 6 milioni di famiglie nell'Africa che vivono grazie al turismo e all'indotto dello stesso. Se in paesi che vanno dal Kenya, scendere fino al Sudafrica, passando per il Botswana, la Namibia, il Malawi e la Tanzania, dovesse cessare il turismo, poiché non siamo stati in grado di difendere gli animali, quindi la bioricchezza, così come piace chiamarla noi, avremmo non solo perso la bellezza della natura, ma avremmo perso un motivo fondamentale per la vita di queste 6 milioni di famiglie, che diventerebbero un giorno un ulteriore numero di migranti che decide di andare a cercare fortuna e una vita migliore in zone diverse da casa loro.
Anche qui una provocazione, in un certo senso, no? Un argomento di tipo economico, che anche questo fa presa ed è più che legittimo. Tra l'altro volevo anche ringraziare il collega Marco Pagani, perché è lui che ha raggiunto al telefono Fulco Pratesi, presidente onorario del WWF Italia, che l'ha anche interrogato su una vicenda di qualche anno fa che fece molto parlare, perché una delle lotte storicamente più lunghe e importanti sul quale il WWF si è speso da quando esiste, su cui ha fondato la sua stessa immagine, è quello della salvaguardia del panda. Sentiamo.
Noi ci battiamo per questo meraviglioso animale asiatico, il panda, da tanti anni, e ogni anno sparivano le specie, si era arrivati al minimo di 1000 esemplari di questo animale stupendo. Ma poco a poco, grazie all'impegno del governo cinese per riconoscerlo, si stava ricostituendo una certa popolazione di panda. Purtroppo, come sempre, anche lì il bracconaggio di ogni genere, le ammazzavano, vendevano le pelli, mangiavano le carni, insomma erano una cosa veramente spaventosa. E il fatto che un governo purtroppo certo un po' dittatoriale, diciamo così, avesse fatto delle prese di posizione così dure nei confronti di chi distruggeva un patrimonio dell'umanità oltre che della Cina, e ho trovato accettabile. Io purtroppo riconosco che questa nostra specie è la distruttrice principale di un patrimonio unico che Dio ci ha dato in affidamento. Il creato, di cui parla anche Papa Francesco, è un bene assoluto e intoccabile, che invece viene rapidamente distrutto solamente per i nostri guadagni, per le nostre violenze, per le nostre indifferenze. Per cui io penso che, io sono un po' estremista come ambientalista, io penso che ogni misura che possa in qualche maniera servire a tamponare queste opere di bracconaggio e di vandalismo siano abbastanza accettabili. Abbiamo delle esperienze buone, un paese come il nostro, vicino al suo, dove il lupo, che era considerato un animale da distruggere in ogni modo, e nel 1973 c'erano rimasti 100 esemplari, oggi grazie alla presa di coscienza, all'educazione e anche alla maggiore sensibilità ha superato i 1000-1200 esemplari e vengono qualche volta a trovarle anche in Svizzera. Si deve aumentare solamente la sensibilità, e questo certamente è una cosa da fare, però in termini rapidi, immediati, credo che anche mettere in galera qualche bracconiere non sarebbe male. Io sono abbastanza orgoglioso per come tante specie siano tornate, dal lupo, l'orso, la lontra stessa, sta recuperando i bei avvoltoi, e devo dire che anche grazie alle operazioni fatte in Svizzera nei confronti del gipeto, l'avvoltoio degli agnelli, si è avuto dei buoni risultati. Basta aumentare la sensibilità e far capire che questo patrimonio meraviglioso non è a nostra disposizione per farne qualsiasi cosa.
Ecco, l'accenno di Pratesi alle giovani generazioni e la sensibilizzazione. Davide Bomben, lei è quello che fa. Lei, quando è in Europa, gira i vari paesi proprio per sensibilizzare con conferenze riguardo appunto una forma di turismo ecosostenibile, sensibile dal punto di vista ambientale. Scrive libri, l'abbiamo ricordato, sulla pista degli elefanti è l'ultimo, pubblicato da Longanesi. Ma volevo tornare sulle giovani generazioni, i bambini. Lei è padre di famiglia, lo sono anch'io, e sono una generazione, quella dei bambini di oggi, che facilmente possono confondere il cosiddetto virtuale e la cosiddetta realtà. E stavo pensando a un film che è uscito di recente, Jurassic World, dove si dipinge un mondo del futuro dove i dinosauri possono tornare in vita. E per i bambini sono belle storie, magari anche scientificamente, tecnologicamente possibili, perché no? Dunque, il Colosseo vero, se viene distrutto, ricostruire non si può davvero, perché sarebbe una finta. Invece il rinoceronte agli occhi di un bambino, magari no, fra 10 anni, 50 anni, può comunque tornare in vita. Abbiamo il DNA può tutto.
Il titolo esatto è Jurassic World, il regno distrutto. Ed è stato utilizzato un termine fantastico, innanzitutto regno, e poi distrutto. Noi non possiamo ricreare dalle ceneri, come fece la Fenice, quello che la natura è oggi. Non lo possiamo fare, ma possiamo fare una cosa bellissima: evitare di distruggere la natura e la biodiversità. Questa è la vera sfida di oggi. Quando mio padre mi insegnò l'importanza della natura e della protezione della stessa, io avevo 10-12 anni, ne ho 40, sono passati 30 anni, io ho votato e dedicato la mia vita alla conservazione. E l'ho fatto senza mai pentirmi neanche un secondo, forse sì quando perdevo i compleanni di mio figlio o i Natali insieme a lui, quello sì era un po' un rammarico, ma io oggi posso dire di aver scelto una missione, che è quella della conservazione, che va al di là dell'uomo Davide Bomben, dell'organizzazione Associazione Italiana Esperti d'Africa, diventa un elemento fondamentale perché è un esempio. E visto che siamo entrambi padri, sappiamo benissimo che non si insegna a parole, si insegna a gesti, ad esempi. Noi dobbiamo essere un esempio per la generazione che sta arrivando, poiché questa e la prossima sono le generazioni che hanno in mano il futuro di una quantità infinita di specie. Se entro il 2050, e nel 2050 io ormai avrò un'età che non mi permetterà più di girare per le savane africane, addestrare ranger, a cercare bracconieri, non sarò stato in grado di trovare 10, 20, 30 Davide Bomben e simili, avrò io fallito, perché l'esempio che ho cercato di dare non è stato sufficiente.
Ma sono sicuro, Davide Bomben, che li troverà. Siamo felici di averla ospitata alla Rete 2. Speriamo di tornare a discutere, chiacchierare, magari qua di persona, nei nostri studi di Lugano presto. Buona continuazione.
Grazie mille a tutti voi e buon safari.